טוב, צדיקים, ברוך השם, אביה מוננובה סטימנה, אביה מוננובה פרשה, אסיאמו, אמצו דליבו די שמות, אל איניציו, סטימנה סקורצה, אביה מוניסטו לנשיטה די משה רבנו, אביה מון פה פרלטו סו די קווסטו. יוג'י, משה רבנו, אין קווסטה פרשה, איניציה לה סריה, דלה דיאשי פיאגה. Abbiamo sette piaghe in questa parasha. Come che Akadosh Baruch Hu ha promesso a Abraham Avinu ancora all'inizio. Ha detto, vedi, il tuo popolo saranno schiavi per 400 anni. Però dopo io giudicherò questo popolo che lo ha sottomesso alla schiavitù. E lo giudicherò e io lo punirò. Veramente, uno può chiedere una domanda, però scusa. Si fu decretato che devono essere schiavi, quindi in un senso il faraone ha fatto la volontà del creatore. Perché deve essere punito? Non si sente? Non c'è audio? Mi sentono? Ok, Baruch Hashem, si sente. Toh, quindi la domanda che è. Perché il faraone viene punito? Che è successo? Si sta facendo la volontà del creatore? As dicano le maestri, molto semplice. Il faraone, uno, ci ha goduto del compito. Ma se è vero che la volontà del creatore era che gli ebrei saranno schiavi, però il faraone ci ha goduto, ci l'ha fatto con grande piacere. E secondo dicono le maestri, lui ha aggiunto tanto. Poiché Avraham Avinu fu promesso la schiavitù, però questa già era una schiavitù già esagerata, e il lavoro già era troppo forte. Anche i decreti non erano decreti che furono dati di Hashem, che ogni primogenito, che ogni maschio deve morire, tutto quanto là. E in queste parashot abbiamo 10 piaghe, e c'è tanto di parlare su queste 10 piaghe, come sono collegato alle 10 comandamenti, ogni piago attraverso un comandamento. E non solo questo, queste 10 piaghe rappresentano anche le 10 Ma'amarot. Che vuol dire 10 Ma'amarot? Noi sappiamo che HaKadosh Baruch Hu ha creato questo mondo con 10 frasi che lui ha detto, sì, Bereshit bara Elohim, Bayomer Elohim Yehor, Hashem dice, fu luce e fu luce, quindi HaKadosh Baruch Hu ha usato le sue parole per creare. Abbiamo già fatto lezione di questo, che tutta la creazione viene fatto attraverso le lettere. Tutto questo mondo fu creato con le lettere, queste lettere che furono create ancora prima della creazione del mondo, che noi sappiamo che Hashem ha creato prima la Torah e della Torah ha creato il mondo, e prima la Torah ancora furono create le lettere, che con queste lettere furono scritte la Torah. Però questa parasha inizia molto difficile. Vaidaber Elohim el Moshe. Il Signore parlerò a Kadosh, Baruch parla a Mosè, vaidaber, la parola vaidaber, dovete sapere, sempre quando c'è scritto vaidaber, vuol dire in un modo duro ha parlato. Non solo questo, chi parla è Elohim. Noi abbiamo detto che a Kadosh Baruch ha tanti nomi. Questi nomi non sono l'essenza del creatore, perché noi non possiamo nominare l'essenza del creatore, perché se io nomino l'essenza del creatore, vuol dire che Kadosh Baruch ha un fino. Perché se tu riesci a nominare vuol dire che tu riesci a definire, se tu riesci a definire vuol dire che c'è un fine. E poi queste le nome rappresentano solo il comportamento di HaKadosh Baruch Hu. Quindi quando c'è scritto il nome di Hashem Elohim, vuol dire che è giudizio, è un uomo duro, un uomo di giudizio. Quindi vai da bere Elohim, HaKadosh Baruch Hu parla in un modo duro e usa il suo nome Elohim che rappresenta il giudizio. Però nel stesso versetto che c'è scritto? Vaidaber Elohim el Moshe, Hashem parlerò con Moshe, vayomer elav, vayomer ivesh emor bideh, ani Adonai, io sono Amonai. Il nome Amonai è bidiuk il contrario del nome Elohim. Ossia, se Elohim rappresenta giudizio, severità, rigorosità, il nome Havaya rappresenta morbidezza, misericordia, miracoli, chesed. Quindi come mai nel stesso versetto abbiamo questa contraddizione? Che HaKadosh Baruch Hu inizia molto duro, vai da per, duro Elohim, nome del giudizio, e dice a Mosè, ascolta Mosè, io Sono Amonai, non solo Elohim giudizio, sono anche Amonai, sono morbide. Ma per capire questo tzaddikim, dobbiamo andare alla fine della parasha scorsa. La fine della parasha scorsa, Moshe Rabbeinu viene mandato dal faraone chiedere, fare liberare le primogeniti del creatore. Chi sono le primogeni del creatore? Il popolo ebraico. Questo perché fa parentesi. L'ultima piaga, qual è l'ultima piaga? La piaga finale? La morte delle primogenite. Perché? Mi dà che neget mi dà, misura per misura. Che vuol dire misura per misura? Tu non vai a liberare le mie primogeniti, che sono il popolo ebraico, io ucciderò tutte le tue primogeniti. E HaKadosh Baruch Hu manda Mosè, e Mosè arriva al faraone. Il faraone dice: io non conosco questo Dio chi è. Sì? Che fa parentesi, come mai non conosci questo Dio? Quando è venuto Giuseppe e ha parlato delle sogni, subito hai detto: c'è un uomo come questo che c'è il spirito di Dio dentro di lui? Quindi, chi è questo Dio? Non lo conosco. E non solo che non è pronto a liberare il popolo ebraico, anzi. Dice, quelli vogliono la libertà, vuol dire che non lavorano sufficiente, ha fatto la schiavitù ancora più dura. Se fino adesso abbiamo dato mattone a loro, adesso anche le mattone la possono fare da solo. E non pensare che lavorate di meno, io voglio la stessa produzione che era prima quando avevate le mattone. E Mosè ritorna a Kadosh Baruch Hu e dice così. Vayashem Mosè l'Hashem, lama hareota l'amaze. Lama ze shelachtani, che dice? E Mosè tornò all'Eterno e dice: Hashem, perché mi hai inviato? Perché hai fatto male, male, la parola ra, era, la parola ra, male a questo popolo? In altre parole dice Mosè: perché mi hai mandato? Meglio non andare. È peggiorato la situazione, non è migliorato. Perché hai fatto male? Dice il Midrash, HaKadosh Baruch Hu dice: dove Avraham, dove Yitzhak, dove Yaakov? Io Avraham, con tutte le prove che io l'ho fatto, lui mai mi ha detto perché? Perché hai fatto così? Yitzhak, con tutte le prove, non mi hai detto mai perché? Yaakov, poveraccio, ha perso una moglie, la sua figlia fu violentato, il suo figlio viene preso, Yosef pensa che è morto. E Jacob non dice una volta perché hai fatto così cattivo. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, dove tu e dove le nostre patriarchi? Non sei manco arrivato al livello di Abramo, Isacco e Jacob. E tu dici perché ho fatto male? Subito vogliamo dire, apri un parentesi, perché Moshe Rabbeinu non vogliamo parlare male di lui. Dire, maestri, non è esattamente la stessa cosa, perché la sofferenza di Abramo, Isacco e Jacob è una sofferenza personale. Quindi, quando uno riceve una sofferenza personale e rimane zitto, è un livello. Però qui Moshe non sta lamentando sulla sua situazione. Non è che lui dice io sto male. Lui sta chiedendo perché il popolo sta male. Quindi, comunque possiamo dire che c'è una diversità tra Avraham, Yitzhak, Yaakov e Moshe. Però comunque, come mai Moshe usa questa parola? È per questo che Hashem si arrabbia. Vai davvero Elohim! Ti viene duro a Kadosh Baruch Hu e dice: tu vedi giudizio, tu vedi cattiveria, tu vedi Elohim. Però io ti dico: non è giudizio, non è cattiveria, non è Elohim, è Ani Hashem, io sono Amonai. Per capire questo tzaddikim, la problema è nella comprensione e nella definizione della parola cattiveria, che vuol dire il cattivo. Che vuol dire Ra? Quando Dio dice Hashem è cattivo, che vuol dire cattivo? Ma Sadikin, noi tante volte pensiamo che cattiveria vuol dire che un uomo sta triste, o che un uomo ha una difficoltà, o che un uomo non sta sereno, non sta tranquillo. Ma se non è quello cattiveria. Cattiveria è qualsiasi cosa che ti allontana di essere un uomo buono. Cattiveria è qualsiasi cosa che ti allontana del creatore. Invece la bontà, le cose buone che sono. Allora, un'immagine buona essere sulla spiaggia tutto il giorno con una, non lo so, con un cocktail, con una musica, non lo so, non è quella bontà. Bontà è qualsiasi cosa che fa da te un uomo meglio, qualsiasi cosa che fa da te un uomo vicino al suo creatore. E questi sono concetti che noi dobbiamo capire, perché a volte al contrario, a volte quando un uomo pensa che tutto è buono, forse sta andando malissimo, e nel senso che lui non è così buono, perché tutto comunque va bene, la sua vita non manca niente. Forse un po' di egoismo, un po' di orgoglio. Anche pregare non prega troppo perché non c'è tanto da chiedere perché sta a posto. Però forse un uomo così non sta bene. Forse un uomo così sta male. E forse al contrario. Un uomo che sta male nella sua comprensione perché lo manca tante, poveraccio ha tanta umiltà, perché ha problemi, non lo so, di qui e di là, e tutto il giorno prega, tutto il giorno cerca di migliorare se stesso. Forse questo uomo sta buono, perché lui stesso adesso è buono. Dice il Maharsha. HaKadosh Baruch Hu non ha mai punito e non punirà mai nessuna creazione. Perché? Perché punire vuol dire che tu hai fatto una cosa cattiva e io voglio farti soffrire per questa cattiveria. Dice il Maharsha, questa è una cosa umana, questa è una cosa, forse questa è la cattiveria vera, che tu vuoi fare soffrire quello che ha fatto cattivo. Invece Hashem vuole solo educare, Hashem vuole migliorare. Dice la Mara, se tu prendi il sale e tu lo metti dentro la bocca, è difficile, il sale sì, è amaro, però se tu metti il sale sul carne, il carne diviene dolce. Dice così le punizioni, così a volte le sofferenze se tu lo vedi per loro stesso sono come il sale, sono amare. Per le sofferenze che vengono sul carne non c'è niente da fare, la potete vedere tu e tu, una volta di nuovo, che quando uno mai sia una dispiacere, quando uno mai sia una sofferenza, voi vedrete che questo uomo di solito sta migliorando, diviene più morbide, diviene più umile, fa più cose buone, capisce che la vita non è una cosa eterna, prega più veloce, fa mitzvot più bene. E per questo dice HaKadosh Baruch Hu, tu parla di cattiveria perché tu pensi che io sto Elohim, Elohim vuol dire giudizio, però io ti do, dice che ha detto il giudizio, ha detto il punizione, ci sta tanta misericordia, anzi il giudizio stesso è una misericordia. E questo è quello che noi diciamo ogni giorno, Shema Israel, ascolta Israel, Hashem Elokeinu, Hashem, HaKadosh Baruch Hu Elohim, Elohim che vuol dire giudizio, Hashem Echad, in questo giudizio c'è misericordia e c'è Hashem. E subito lui dice, perché Kadosh Baruch Hu sta paragonando Avraham, Yitzhak, Yaakov a Moshe Rabbeinu. Va'era el Avraham, el Yitzhak, ve'el Yaakov, ve'el Shaddai. Ushmi Adonai, dono dati lahem. Tu devi sapere, Moshe, non solo questo. Non solo che io oggi ti rivelo questo sicrote, che io sono misericordia puro. Le avi, Avraham, Yitzhak e Yaakov, non hanno visto il nome di Amonai. Il nome di misericordia loro non l'hanno conosciuto. Proprio io, quando mi sono appare a fronte di loro, era solo nel nome di Shakai. Che viene il nome di Shakai? Interessante questo nome. Che rappresenta il nome di Shakai? Ma se deve essere dicendo che l'uomo di Shakai rappresenta la fine della creazione. Se quando HaKadosh Baruch Hu ha iniziato a creare, ha creato de niente, sì? De niente qualcosa, questo qualcosa è andato senza fine. Che sempre il buono vuole fare e la bontà pura non ha fine. E HaKadosh Baruch Hu aveva bisogno di fare che di bloccare questa bontà, bloccare questa creazione, perché se non si mette un confine a questa creazione, asmai sia una cosa infinita, nessuno può esistere. E per questo HaKadosh Baruch Hu ha usato Shakai, che ha detto allo suo Olamo, dai, ha detto al suo mondo, basta, basta, fino a qui, la creazione è qui, qui la fermiamo. Vuol dire che quando HaKadosh Baruch Hu ha parlato con Avraham, Yitzhak e Yaakov, non c'era misericordia, perché tutti i promessi che furono fatti a Avraham, Yitzhak e Yaakov, se voi vedete bene, non sono successo. Sono promesso futuristico. Bezrat Hashem, sarete il popolo scelto, Bezrat Hashem, e due discendenti, questa sarà la terra vostra. Però loro non hanno visto tutta questa storia. Avraham era sempre un straniero, anche così con il faraone, con Avimelech, Yitzhak, stessa cosa con le Filistei. Yaakov, stessa cosa con Shechem ben Hamor. Sa, tutte le promesse sono promesse che parlano del futuro, non sono promesse di adesso, sono promesse dove si deve mettere il confine nell'Olamo, beolamo shel Shakai. Per te, HaKadosh Baruch Hu, dice a Moshe, tu vedrai la misericordia nell'occhio tuo, non le tue discendenti, non le tue figli, tu vedrai le miracoli, tu vedrai come io ti farò vedere che questa sofferenza nel fino sarà una cosa buona. Però voglio un po' parlare di tu. Qual è la differenza tra Avraham, Isacco, Jacob e Moshe? Tra poco, Tzadikim, la prossima festa, è Purim. Sì? Non manca tanto, sì? Quanto manca? Deve Shvat Adar, meno di 3 mesi, 3 mesi più o meno, ci siamo, no? Siamo a Purim. E 3 mesi, 2 mesi, scusa, Deve Shvat Adar, 2 mesi. E quando Aman Arasha, questo Aman, Amalekita, un Amalek, stessa cosa come il paese di Iran, un Amalek. Sapete qual è la definizione di un Amalekita? Cioè, ogni uomo che odia un ebreo è un Amalek. Ci sono tanti gente che odiano ebrei, non sono Amalek, non sono discendente di Amalek. C'è un trucco per sapere se qualcuno è discendente di Amalek. Ci devono essere due condizioni per essere considerato un Amalekita. Ok, Amalek non è solo una cosa biologica, Amalek è un pensiero, è un tipo di filosofia. La prima è il tuo odio deve essere un odio gratuito. Vuol dire che non hai nessun collegamento con l'ebreo. Tu lo odio così. Perché lo odio? Sì? Come Iran, noi ebrei, Israele, abbiamo qualcosa in comune con Iran? No, non abbiamo nessun frontiere in comune, noi abbiamo nessun, cioè, migliaia di chilometri tra noi e loro. Lo odio così. Non è un conflitto su economia, né su soldi, manco su religione, perché non abbiamo niente insieme. Sì? Quindi uno, odio gratuito. Due, una malechita è uno che è pronto a morire per uccidere un ebreo. E abbiamo visto loro quando hanno attaccato Israele. Noi sappiamo tutto che Israele ha la bomba nucleare. Se lei vuole, può uccidere l'Iran in un minuto, tutto il paese così, con la volontà di Hashem, si vogliono. Dire che loro non hanno paura di morire. Basta che fanno danni agli ebrei. Questo è un Amalek vero. Uno che odia senza ragione, senza un motivo ragione. E per questo odio è pronto a morire questo Amalek. Questo era esattamente Aman, questo è esattamente che hanno fatto i nazisti in Marshema, ma erano pronti a morire, basta che provino a uccidere un altro ebreo, abbiamo visto Alfino, quando quasi è terminata la seconda guerra mondiale, invece di scappare, che hanno fatto quelli? Hanno cercato di uccidere ancora qualche ebreo. Questo è un Amalekita, ossia lui mette l'esterminazione del popolo ebraico prima del desiderio di vivere, sì? Questo, tutti questi che ci uccidono per uccidere questi terroristi, più o meno questo Amalek. Quindi, non è lezione oggi su questo, quando Aman voleva decretare Eliyahu HaNavi che fu decretato tutto il moto del popolo ebraico, ma sia andato a Avraham, ha detto Avraham, svegliati, le tue discendenti sono decretate per morire, fai qualcosa. Avraham si sveglia e dice, perché, che successe? Sì, HaKadosh Baruch Hu è arrabbiato su di loro, sono andato contro la volontà del creatore. Va bene, se il popolo ebraico è andato contro la volontà del creatore, il creatore ha ragione, non devono vivere. È andato a dormire. È andato a Yitzhak, ha detto Yitzhak, svegliati per favore, le tue discendenti sono per morire. Ha detto va bene, che è successo? Sì, sono andato contro il creatore e la volontà di Hashem. Va bene, problema loro. Yaakov, questa è la risposta. Ha detto Eliyahu HaNavi, che faccio? Se Avraham, Isacco e Jacob non hanno misericordia e dicono che Hashem ha ragione, che faccio? È andato a Mosè. Ha detto, Mosè ti chiede per favore, c'è un problema. Che è successo? Vogliono uccidere il popolo ebraico? Non ci credo. Dimmi, c'è un tzaddik là, il popolo ebraico, c'è uno che è rimasto tzaddik, lascia fare tutti che si sono comportati male, però c'è uno giusto? Sì, c'è uno, si chiama Mordecai. Dimmi, fammi favore, lui prega, io prega sopra, lui prega sotto, insieme pregheremo, cancelleremo. La domanda. Qual è la differenza tra Mosè? Perché Mosè è quello che vuole salvare o ha la capacità di salvare. Invece Avraham, Isacco e Jacob sono rimasto passivo in questa storia. E sì, e qui vogliamo aprire un'altra parentesi. Perché Mosè fu scelto come leader? Qual era la cosa speciale su Mosè? Avraham sappiamo tutto. Avraham è quello che è cresciuto in una casa di idolatria, ha riconosciuto da solo che c'è un creatore, ha riconosciuto HaKadosh Baruch Hu da solo, era un uomo di misericordia, era un uomo che faceva entrare ospiti. Sappiamo tutta la grandezza di Avraham. Non si deve parlare della grandezza di Avraham. Però qual era la grandezza di Mosè? Che cosa grande ha fatto Mosè? Come lui è divenuto il rabbino, dice il Rambam. che uno dei 13 principi di fede è credere che Mosè era il profeta più grande di tutti, e non solo questo, non ci sarà mai un profeta che arriverà al livello di profezia di Mosè Rabbeinu. Cioè, tutti i profeti che vengono dopo o che verranno dopo non arriveranno al livello di profezia di Mosè Rabbeinu. Più di Abraham, più di Isaac, più di Jacob, più di tutti, più di Ezechiele che ha visto la torona di HaKadosh Baruch Hu. Che ha fatto Mosè? Qual è la sua grandezza? La verità? Che noi su Mosè sappiamo poco, la Torah ti racconta poco. Sappiamo tre storie su Mosè Rabbeinu. Faccio scorto perché non voglio allungare troppo su questo soggetto. E la prima storia è che un giorno Mosè Rabbeinu, lui è un principe, vive nella casa del faraone, ha le vestiti di un principe, che era molto diverso dai vestiti del popolo. Toglie le sue vestiti di principe, mette le sue vestiti normali, come fosse un uomo normale, va fuori a fare un giro al palazzo e vede un egiziano che sta dando bote a un ebreo. E lui vede destra, vede sinistra, e con il nome di Hashem subito uccide questo egiziano. Prima storia che sappiamo. Seconda storia, giorno dopo, lui esce e vede due ebrei che litigano uno con l'altro e chiede a questi ebrei di te, ammata che, perché fate male? Voi siete fratelli, stesso popolo. Hanno detto loro a lui, ah, che ci vai a uccidere noi, come che ha ucciso l'egiziano, come hai fatto? E là Mosè ha capito subito che tutti già sanno, i beimet, il faraone di Maestri ha preso Mosè Rabbeinu, voleva ucciderlo. E con la spada, quando stavano per uccidere Mosè, succede un miracolo e il collo di Mosè diviene come un sasso e la spada si spacca. E in tutto questo, diciamo, tutti erano sorprenditi, era un po' così un caos, Mosè si è scappato. Terza storia. Fa parentesi, Mosè ha due figli. Uno si chiama Gershon e l'altro si chiama Eliezer. Perché uno si chiama Gershon e l'altro si chiama Eliezer? Asgereshon viene dalla parola ger, ger vuol dire straniero. Dice Mosè, io sono straniero in questo paese, perché lui dopo è andato nella casa di Midian, nel paese di Midian, e là lui è straniero, non è Israele, non è paese suo. Quindi perché Gershon si chiama Gershon? Perché lui è straniero nel paese che non è suo. Invece Eliezer, perché si chiama Eliezer? Perché Elohe Avibe Ezrin, e lì vuol dire Dio, Ezer viene dalla parola aiutare. Dio mi ha aiutato, mi ha salvato. Quando Dio mi ha salvato, quando con la spada mi volevano uccidere, il mio collo è divenuto sasso, Dio mi ha salvato. Apro un parentesi. Che è successo prima? Prima fu salvato del faraone o prima era straniero in Midian? Cronologicamente, prima fu salvato dal faraone, solo dopo è scappato a Midian. Quindi forse le nomi sono sbagliati. Deve prima dire Eliezer per ricordare che fu salvato dal faraone. E solo dopo deve nominare Gershon, che lui è straniero. Invece Mosè fa il contrario. Prima chiama Gershon, che è straniero, e solo nel secondo filo ricordo il fatto che Hashem mi ha salvato. Apro questa parentesi, Bineda, se avremo tempo risponderemo anche su questa domanda. Terza storia. Mosè Rabbeinu arriva a Midian, e là, lui è egiziano, straniero, non conosce nessuno, vede le fili di Ipro, che stanno pascolando per prendere acqua, vede qualche pastore maschi che vogliono disturbare a queste fili che erano femmine, che questa non è una cosa comune, come mai mandano femmine? Questa è anche una domanda che c'è da fare, c'è tante domande da fare in questi parashot di Kim. E Moshe Rabbeinu salva queste femmine e loro arrivano a casa presto, chiede papà, come mai siamo arrivati così presto? Sì, c'era un uomo egiziano che ci ha salvato. Queste sono le uniche cose che noi sappiamo su Moshe. Non sappiamo se lui ha riconosciuto HaKadosh Baruch Hu, se gli era bene, si faceva entrare ospite, se era un tzaddik, se studiava Torah. Tutto questo non lo sappiamo. La Torah non ti racconta questo. Sì, c'è un'altra storia del Midrash, perché la Torah non ti racconta, che quando lui stava pascolando, una delle bestie si è scappato, è andato a prendere questa bestia e là c'è la famosa storia. Che HaKadosh Baruch Hu si appare a Moshe Rabbeinu per la prima volta, fra parentesi, per la prima volta. Quanti anni aveva Moshe Rabbeinu quando si è scappato dal faraone? C'è discussione, c'è chi dice 20, c'è chi dice 40, ok? Però secondo tutti, quanti anni aveva quando ho visto HaKadosh Baruch Hu nel rovetto? 80 anni, ok? perché a 80 anni ha fatto uscire il popolo ebraico, è morto 120, quindi era 80 anni. Quindi per almeno 60 anni o 40, dipende se era 20 o 40 nel momento delle scappatoie di Egitto, dipende delle opinioni, uscirà bene. Stava là in Midian, senza Hashem, senza nessuna cosa, sta là così. E HaKadosh Baruch Hu si appare per la prima volta. Ossia, Moshe Rabbeinu è divenuto il grande profeta a 80 anni, prima non ha mai parlato con il Creatore. E HaKadosh Baruch Hu si appare come si appare per la prima volta? In un rovetto piccolo, pieno di spine, che sta bruciando, però che non divora. Però scusa. Tu per la prima volta ti vuoi rivelare a un uomo come Mosè, che deve essere l'uomo che deve liberare il popolo ebraico. Non c'è un modo più carino, è la prima volta, non lo so, una nuvola che scende dal cielo. Non lo so, ci sono tante cose che possono succedere, come Jacob, un sogno di scale, di angeli. Non ci mancano, che si può aprire in qualsiasi modo. O nel suo modo reale, come che Abraham, c'è stato che Kadosh Boko è venuto a visitare Abraham, che... Così, come è nel suo modo reale, sì? Perché è un rovetto che sta con spine che brucia. Apro un parentesi. Questo rovetto dove lo troviamo un'altra volta? È nel fino. Quando Moshe Rabbeinu vuole benedire, prima della sua morte, in Vesota Beracha, le tribù, ogni tribù riceve un'altra benedizione, sì? Questo già abbiamo detto, che anche Yaakov, quando vuole benedire i suoi figli, anche che lui ha 12 figli, non dà una benedizione generica. Ogni figlio ha il suo virtù, ogni figlio ha la sua benedizione, ogni figlio ha il suo cammino. E quando lui benedice Yosef, che dice? Tavot alerosh Yosef un shocheni sene. Che vuol dire un shocheni sene? Quello che si appare nel rovetto, se ne viene la parola sene, sne, sne vuol dire rovetto, lui sarà con te. Non ho capito. Perché di tutte le tribù solo Yosef viene benedetto con il rovetto? E che vuol dire questa cosa? Il Dio che si appare con il rovetto sarà con te. Asrashi subito deve dire qualcosa, perché non si capisce qual è il collegamento tra Yosef e il rovetto. Moshe non viene dalla tribù di Yosef, non c'è legamento tra Moshe e Yosef. Moshe viene della tribù di Levi, sì? As Rashi, che dice Rashi? Perché Rashi deve dire qualcosa, perché Behemet è una grande domanda. Shocheni sene, che dice qui? Kmo shochen sela. La tua terra sarà benedetto, come che HaKadosh Baruch Hu era benedetto quando si appare nel rovetto. Già si capisce anche di questo Rashi, che c'è ancora tanto dietro. Che vuol dire? La terra tua sarà benedetto come si appare nel rovetto. Va bene? Non si capisce. Sadikin, Rabbi Chaim Vital, che non si può immaginare, ha scritto un libro, Sharei Kedusha. Lui ha scritto un libro, Come divenire profeta. Sì? Se uno vuole sapere come si diviene profeta, c'è un libro. Si chiama Sharei Kedusha. Rabbi Chaim Vital, l'uso della risa. E là lui spiega passo per passo che si deve fare per divenire profeta. Sadikin. Vi dico solo una cosa che c'è scritto: non puoi fare mai un peccato e deve fare tutte le mitzvot. Questa è una delle cose che vengono scritte là. Quindi uno può immaginare quando ancora siamo, io almeno, lontano di questo. Però il libro scrive nero su bianco quali sono le passi che uno deve fare per arrivare ai profeti. E una delle cose che lui dice là, perché se parliamo di profezia, chi è il maestro delle profezie a Mosè? C'è un'altra condizione. Chiede a Rabbi Chaim Vital qual è il motivo che Moshe Rabbeinu fu scelto ad essere profeta. Questa è la domanda che lui chiede. La Rabbi Chaim Vital è l'alunno della Risa. Due cose. Uno, Ohevet Israel, dice, il profeta deve essere uno che ama Israele, un Metzer Betzaratam. Che vuol dire un mezer bezzaratam soffre quando loro soffrono. Questa era la grandezza di Moshe. Bellissimo. Ama Israele e soffre quando l'altro soffre. Chiede il Saba Michelem, che voglio dire soffrire quando l'altro soffre? Dice Saba Michelem, Quando tu vedi un altro, per esempio, che sta prendendo qualcosa molto pesante sulla sua spalla, che succede? Subito tu dici, ah, poveraccio, lo vado ad aiutare. Dice Saba Michele, questo non è ancora considerato soffrire. Soffrire con la sofferenza dell'altro vuol dire che non è che tu lo vuoi aiutare. Tu senti come il peso sta su di te. Ossia, sentire la sofferenza dell'altro non è avere misericordia. È ovvio che quando io vedo un povero, poveraccio che sta male, ho misericordia di lui e nel mio cuore voglio aiutarlo. Però non vuol dire ancora che io sto sentendo i sentimenti che lui sta sentendo. Dice, questo era il Mosè. Quando Mosè ha visto l'egiziano dare botte agli ebrei, sapete perché l'ha ucciso? Perché Mosè in questo momento sentiva come lui sta, l'ebreo che riceve le botte. Lui sentiva come che queste botte erano sul carne suo, sull'osso suo. Seconda, che questo fa apparenza di uno dei segreti di Shalom Bayit. Sì? Che vuol dire Shalom Bayit? Noi sappiamo che quando un marito si sposa con la moglie, sono due mità che diventano uno. Quindi se la moglie si sente male, il marito deve sentire come lui sente male. Un giorno si racconta su Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, grande tzaddik, che lui fa parentesi. Un giorno uno degli alunni della sua yeshiva voleva andare alle tombe di tzaddikim di Tzfat. Voi sapete, un giro di Yerushalayim a Tzfat è lungo, è lungo. E nell'epoca loro ancora di più, era 10 ore, qualcosa così. Ha detto Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, perché devi andare fino a Tzfat? Qui a Yerushalayim c'è il cimitero dei soldati che sono morti. Là, tutti sono tzaddikim, vai a pregare qui vicino alla yeshiva, a questo cimitero dei soldati, che non devi andare né a Sfat, né a nessuno. Ogni ebreo che è morto solo per il fatto di essere ebreo va al posto più alto e nel paradiso. Mi si racconta che un giorno Shlomo Zalman ha dato consumoli al dottore e è andato al dottore. Il dottore dice: là, come ti posso aiutare? Il dottore dice: vedi, la mia gamba mi fa male. Il dottore inizia a controllare la gamba del Rav e dice: però Rav, la tua gamba sta a posto? Dice: sì, però la mia altra gamba. Dice: qual è la tua altra gamba? La gamba della mia moglie. Per il Rav, la gamba della moglie o la gamba sua è la stessa gamba. Sì, questo vuol dire quando tu senti le sofferenze dell'altro, se non è che tu hai misericordia sul povero perché tu lo vedi, tu senti come fosse. E questo in Shalom Bayit deve essere così. Quando la moglie sta male o il marito sta male, deve essere come tu, Chas v'Shalom, stai male. Dire, maestri, in Shir HaShirim c'è scritto sull'amore tra Kadosh Baruch Hu e Am Yisrael, Yonati Tamati. Sai come la mia colomba, sai come la mia gemella, Yonati Tamati. Altri Tamati e la Tomati. Perché? La Gemara dice che i gemelli hanno tra di loro una collegazione molto forte, più di fratellanza. Quando uno delle gemelle, una cosa saputa è che a volte che uno dei gemelli sta male, l'altra gemelli o gemella, anche se non sta vicina, sente nel cuore che qualcosa va sbagliato. Perché c'è un legame forte tra gemelli, è anche una cosa spirituale, dovete sapere, i gemelli che nascono hanno anche un collegamento molto forte spirituale, la loro anima non è come due gente diversi. Se, questa è un'altra lezione, forse un giorno la faremo. Tra il collegamento delle anime che sono nate gemelle e si sono gemelle identiche ancora di più, che vengono della stessa cosa ancora di più. Dice a Kadosh Baruch Hu Yonati Tamati, questa è la forza di Am Israel. E da dove viene questa cosa? Da dove Moshe Rabbeinu ha imparato questa cosa? I maestri Moshe Rabbeinu questo l'ha avuto in livelli di Amram. Tzadikim Amram, il suo padre chi era? Amram era capo rabbino di Levi. E se noi sappiamo che il tribù di Levi, e lo solo, fra parentesi, noi sappiamo che uno dei miracoli che è successo in Egitto, che ogni donna ha partorito 6 bambini ogni volta, sì? Perché il faraone aveva paura, sì? Se loro si moltiplicheranno, se sì, il proprio ebraico sarà così grande, loro uccideranno noi. Il Midrash dice, fra parentesi, che prima la schiavitù, gli ebrei erano una maggioranza in Egitto. Vuol dire, per ogni egiziano, prima che erano schiavi, c'era almeno un ebreo di più, uno e mezzo o due ebrei. Per questo avevano paura degli ebrei, perché ebrei veramente erano una maggioranza grande nel paese di Egitto. E una delle cose che ha fatto il faraone è fare la schiavitù. Quando ha fatto la schiavitù, ogni donna ha partorito 6 bambini. Quindi Mosè, sappiamo, ha due fratelli, Aaron e Miriam. Perché solo due? Se noi sappiamo che ogni donna ha partorito 6 figli, non devono essere almeno, Mosè deve avere almeno 5 fratelli, e Aaron almeno 5, devono essere 3 per 6, devono essere 18. Perché sono solo 3? Ma sì, la benedizione della donna che partorisce 6 in una volta è solo per le donne che erano schiavi. Perché? Perché quello che il faraone ha voluto, che non avranno figli, è più che al contrario. Apro un parentesi. Se tu hai un problema demografico con un popolo, perché la schiavitù ti può aiutare? Che c'è scritto? Ve'yasem lev sarem missim leman anoto b'sifra. Io metterei di tasse, così c'è scritto, iniziato con tasse, vive la schiavitù ancora. Metterò di tasse su di loro e farò lavorare loro. Come questo soluziona il problema demografico? Fra parentesi, quando il faraone vede che questa soluzione non lavora, che dice? Ogni maschio che nasce uccidetelo, però prima di uccidere ogni maschio che nasce, pensava il faraone che le tasse, sì, e la schiavitù sarà sufficiente. Qual era il pensiero dietro? A Sadikim il pensiero dietro è molto semplice. Il faraone ha pensato che gli ebrei pensano come un goy. Un goy, quando lui vuole fare un figlio in questo mondo, fa matematica di economia. Dice, vedi, io guadagno così, la mia moglie guadagna così, e se porterò un figlio, questo mi costerà così, quindi io porto un figlio. E forse porto due figli. Questo è il goy pensa. Quindi, un uomo che è ricco, che è goy, dice, ah, io sono ricco, posso fare anche cinque figli, sei figli, non so, 10 figli. Però un uomo che è povero, goy, dice, no, io non ce l'ho soldi, forse posso fare uno. Tu sai quanto costa un figlio oggi? Ah, la scuola, e il noto, e le maestre qui, le idee, le vacanze, le cose, il campeggio. Sì, ha detto il faraone, tu sai perché gli ebrei fanno così tanti figli? Perché loro sono ricchi, sono fratelli di Giuseppe. Giuseppe, ogni ebreo ha fatto un lavoro importante, sì. Quindi gli ebrei in Egitto non ne erano tanti, erano benestanti. Ha detto, sì, quelli riceveranno a pagare tanti tassi e saranno schiavi, non avranno soldi, smetteranno di fare figli. Lui non ha capito che noi ebrei non siamo così. Noi facciamo figli e sappiamo che ogni figlio che nasce, la parnassà arriva. Tu vai in Israele, più che sono ortodossi, più che sono poveri, più che fanno figli. Quelli ricchi fanno 4, 5, quelli poveri, poveri fanno 18, 20. Perché? Perché loro hanno capito, vero? E per questo il faraone ha pensato che lui farà con gli ebrei come che fa con le goim, non soldi, non figli. Però ha visto che mi dico al contrario. Quelli che c'era tasse, quelli che erano schiavi, 6 figli, ogni cosa. E dopo ha detto, va bene, basta. Non lavoro, dobbiamo uccidere ogni maschio. Però c'era un tribù che non si è sottomesso alla schiavitù, e questa è la tribù di Levi. Perché erano sacerdoti, c'era una legge ancora fatta di Giuseppe che i sacerdoti non si sottomessano. Anche non ci sono tassi su sacerdoti. E per questo Amram non era sottomesso alla schiavitù, per questo non ha fatto 6 figli ogni parto, solo uno. E come Amram ha chiamato la sua prima figlia? L'ha chiamata Miriam. Che vuol dire la parola Miriam? La parola Miriam viene dalla parola Mar. Mar vuol dire amaro. Ha detto Amram, anche che io sto bene, anche che io non ho schiavitù, anche che Baruch Hashem io sono benestante economicamente, non posso essere felice e sentire che i miei fratelli soffrono, io sono felice. E per questo chiamo la mia figlia, la prima figlia Amara. Sì, immagino un uomo che chiama la sua figlia Amara. Amara, come stai? O Amaro, come stai? Perché? Così ogni volta quando lui la chiama Miriam si ricorda, tu sai bene, però ricordi le tue fratelli. Stessa cosa a Aaron. Aaron viene dalla parola Herayon, incinta. Quindi anche che tu sai bene, pensi su tutte queste altre donne che sono schiavi e devono partorire mentre che sono schiavi. E questo vediamo la grandezza. Quindi Moshe Rabbeinu, lui ha imparato questo di Amram. Però la verità, Amram e Moshe di chi l'hanno imparato? Perché il primo maestro di questo è il primo maestro che è legato al Roveto, e questo è Yosef. Tzadikim, Yosef, perché fu venduto? Perché le sue fratelli l'hanno odiato? Se i maestri dicano che lui parlava la Shonara sulle sue fratelli, però dove è iniziato tutto il Shonara? Sentite questo. Nella casa di Yaakov c'erano categorie, sì? Voi sapete che nelle scuole, questa è una delle cose che nelle scuole dobbiamo lavorare tanto su di questo, ci sono categorie. Nelle classi ci sono quelli ricchi, quelli saggi, quelli poveri, quelli lì, sì. Non tutti la classe è unito. Ci sono sezioni, ci sono politica, sì, c'è opposizione, c'è partito qui, partito là, partito qui. Quindi anche nella casa di Giacobbe è la stessa cosa. C'erano quello serie A. Chi sono serie A? Le bambini delle Ari Rahel non sono servi. Invece c'è Serie B. Chi è Serie B? Le figlie di Bilhah, di Zilpah. Yosef ha visto che sempre le sue fratelli, le figlie di Lea, trattavano male figlie delle serve sono male, non è che lo trattavano male, Hashem Shalom, nel senso che le davano, non lo so, lo picchiavano, no, solo che l'occhio loro lo vedevano come serie B. Yosef ha detto: io non posso essere serie A quando i miei fratelli vengono trattati come serie B. E per questo, invece di girare sempre con le figlie di Lea, lui girava tutto il giorno con le figlie di Bilha e Zilpa. E questo ha creato l'odio iniziale. Tzadikim Yosef, il mio maestro, ha fatto due figli. Perché ha fatto solo due figli? Perché quando ha iniziato la carestia, lui ha smesso di fare figli. Tanti non la sanno, però in tutti gli anni della carestia Yosef non ha avuto rapporti con la sua moglie. Perché non ha avuto rapporti per la sua moglie? E detto, come mai il mondo sta soffrendo nella carestia e io vivrò come non fosse niente? E io apro un parentesi. Yosef stava bene, non stava affamato. Anche la sua famiglia in Israele, noi sappiamo che Giacobbe e le fratelli avevano tanti cibo. Sono andato in Egitto a comprare cibo perché avevano paura dell'occhio cattivo che tutti non hanno e loro hanno, però in realtà non hanno. Quindi Yosef, tu perché stai avendo rapporti con tua moglie? Tu stai bene, la tua famiglia sta bene, va bene, gli egiziani, non è popolo tuo, che ti frega? Yosef, a me mi frega, non importa il popolo mio o non il popolo mio, se loro stanno soffrendo, io, una cosa intima che nessuno deve sapere, o se nessuno sa anche questa cosa, non posso fare questa cosa intima, quando tutti sono male. E questo tzadikino è Moshe. Moshe, a lui non lo importa se sei ebreo o non sei ebreo. Quando stai male, Hashem sta, lui sta male per te. All'inizio era egiziano contro ebreo, va bene, livello più peggio. Secondo, ebreo contro ebreo, con i fratelli che litigano da Dan e Abiram. E terzo, le donne non ebrei che vengono a buttare il piccato delle pastore non ebrei. E la quarta, anche un animale sta male. Un animale. Moshe Rabbeinu non è pronto a non sentire. E questo tzadikim è la rivelazione del rovetto. Come HaKadosh Baruch Hu appare a Moshe Rabbeinu la prima volta? Con un rovetto pieno di spine che brucia e non divora. Kadosh Baruch Hu poteva venire con un nuvola, con un spettacolo, con un, non lo so, Kadosh Baruch Hu, Hashem, come che c'era quando Hashem è sceso sul monte di Sinai? Sapete che cose divine? C'erano angeli, tutti con fiori, tutto con pioggia. Era una cosa, non si può, ma le suoni, le tuoni. Questo era una cosa che è degna a un creatore come rivelare a se stesso. Però in un rovetto piccolo che brucia, pieno di spine, dice a Kadosh Baruch Hu, a Moshe: io ti ho scelto perché tu sei come me. Tutti l'hanno imparato del Creatore. Dice: quando il mio popolo sta male, immoano chibezzarà. Non pensare, dice a Kadosh Baruch, che io sto bene. Non pensare che io sto godendo. No, io sono pieno di spino e sto bruciando addentro, che vede le mie figlie, le mie primogeniti che stanno soffrendo. Dice Eliyahu HaNavi, Empatah Eliyahu. E nel cielo c'è anche un Bet HaMikdash. Ci sono due Bet HaMikdash. Dovete sapere, apro un parentesi, qualsiasi cosa che esiste in questo mondo materiale c'è l'equivalente suo nel mondo spirituale. Qualsiasi, non solo qualsiasi creazione, qualsiasi cosa che potete immaginare, ovvero si deve capire e capire come, c'è la sua equivalente nel mondo spirituale. Quindi se c'è Israele in questo mondo, c'è Israele nel mondo spirituale. Ci sono gente qui, ci sono gente là, ci sono animali qui, ci sono animali là. Ogni cosa c'è un equivalente. Ovvio che l'equivalente non può essere materiale, perché sta nel mondo di là. Però anche Beit HaMikdash, anche la casa di Hashem, ha un equivalente spirituale, viene chiamato Maon, c'è un cielo speciale, si chiama Maon, là la casa di Hashem. Dice a Kadosh Baruch Hu: non pensare che io ho distrutto la mia casa sotto e io vivo nella mia casa che sta sopra, è l'equivalente. No, del giorno che ho distrutto Beit HaMikdash, io non sono entrato più nella mia casa sopra. Questo a Kadosh Baruch Hu immoano chibetzara. Quando 70 scendono a Egitto, che c'è scritto Shivim Nefesh, 70 anima, non anime, 70 è plurale, deve scrivere anime, Shivim Nefashot. Invece di Shivim Nefesh. Invece quando si parla di Esav, Esav ha sei figli, non 70, sei. Shisha Nefashot, c'è scritto anime plurale, sì? Loro sei non sanno fare, sono 70. Questo Tzadikim c'è scritto che quando HaKadosh Baruch Hu si è fatto rivelare sul monte di Sinai, loro hanno visto che HaKadosh Baruch Hu sta su Livnat HaSapir. Livnat HaSapir è un sasso speciale, che questo sasso, dicono i maestri, era fatto di Rachel. Rachel era il nipote di Metushelah. Sapete chi è Metushelah? Sì, è quello di Noè. Sì, Metushelah. Al Metushelah avevano il nipote, si chiamava Rachel. Baruch Hashem. Ed era schiava in Egitto. E questa Rachel, poveraccia, era incinta. E un giorno, mentre che stava facendo le mattoni, poveraccia, ha perso il suo bambino dentro e con il sangue e con tutto è entrato nel mattone per fare queste case. Subito è sceso l'angelo Michael, ha preso questo mattone, ha detto a Kadosh Baruch, scusa, scusa, dove vai con questo mattone? Dice, ah, io la voglio io, no, 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 dammi io. E Kadosh Baruch Hu, da questo giorno in poi, ha messo questo sotto di lui. Che c'è sotto a Kadosh Baruch Hu? Sotto a Kadosh Baruch Hu c'è questo mattone che è fatto dalla bambina che fu persa da Rachel, che è mischiata con il fieno, con il sangue, mai sia. Questo sta sotto le gambe di Kadosh Baruch Hu. Però a che momento, e questo è interessante, a che momento hanno visto questo sotto le gambe di Kadosh Baruch Hu? Quando la Torah fu dato? Scusa, però quando la Torah fu dato, la schiavitù già è smessa. La schiavitù, la sofferenza di Am Israele era prima, sotto il monte di Sinai già basta, tutti erano felici, no? No, no, no. Anche che adesso tutti felici, io non mi posso dimenticare la sofferenza. Ossia, sentire la sofferenza dell'altro è nel livello più alto, non è solo quando lui soffre. Anche quando l'uomo già sta bene, essere capace di risentire la sofferenza che lui aveva, non te, che lui aveva. Questo è divinità. Questo è HaKadosh Baruch Hu, questo è Rachamim, e questo è Moshe Rabbeinu. E per questo Moshe Rabbeinu è quello che quando c'è il problema di Aman, lui è quello che non riesce a non pregare. Perché per lui ha visto una rivelazione che è più alta di tutti, la rivelazione di Havaya, di Shem Havaya. E questo perché lui dice Hamakom, il posto dove tu sei santo, che dice che Moshe Moshe Shanna le fatoli le tue scarpe, perché il Makom, il posto, il spazio dove tu sei santo. Praticamente, sapete come il spazio viene creato? È anche un concetto molto lungo, molto profondo, e non è la lezione oggi, però il spazio viene creato quando una lettera va contro l'altra lettera. Quando tu prendi due lettere che si stringono uno dopo l'altro, uno sopra l'altro, si crea spazio e tempo. E poi questa è la parola Makom, che vuol dire spazio, fa il numerico valorico della doppiata delle lettere. Ossia, quando la Yud va contro la Yud per 10 volte, ossia Yud per Yud, perché il nome di Hashem è Yud Kei Vav Kei, Yud per Yud 10 volte è 100. Dopo la Kei, K per K, se 5 per 5 5 volte, quanto è 25? No? Dopo la Vav, 6 per 6, quanto è 36? E per E, 25. Il numerico valorico di tutti questi è Makom, è spazio. Quindi spazio viene creato quando le lettere di HaKadosh Baruch Hu si stringono uno sopra l'altro. Dice HaKadosh Baruch Hu, Moshe, qui, qui, questo è lo spazio, qui c'è la rivelazione mia. Qui c'è io, che io è nel mio spazio, nel posto più profondo e nel tempo, io sento ogni momento, ogni dolore. E per questo Tzadikim, quando HaKadosh Baruch Hu dice a Avraham Avinu su Brit Ben Abetarim, quando lui promette a HaKadosh Baruch Hu, vedi, loro saranno schiavi, lo farò uscire, là lui fa un patto. E uno di questi patti è che tu devi prendere un animale. Sì, c'era un uccello e c'era il capro, c'era la mucca, ti deve spezzare in due, si taglia in due, una parte per me e una parte per me, così si chiama Brit Ben Abetarim. Capito che significa questo? Prendere l'animale, tagliare in due, sì, così si faceva un patto, metà mio, metà te, ossia, che cos'è? E non solo questo, ma si dicono che in questi animali erano quattro animali, rappresentano i quattro esili, ossia qui non parla solo della schiavitù, questo parlava di tutti gli esili che ci saranno. Dicono i maestri, questa è esattamente la cosa di HaKadosh Baruch Hu. Quando tu prendi una cosa che è una cosa unica e tu la tagli in due, non importa che tu l'hai tagliato in due, se tu fai una cosa a una parte, è come che tu fai l'altra parte, perché queste due parti fanno un parte di una cosa. Dice HaKadosh Baruch Hu, Avram, tu vuoi che il popolo ebraico riuscirà a vincere gli esili solo solo se loro saranno, che loro sentiranno lo che c'è l'altro. Se voi vi ricordate, anche le cinesi hanno rubato questo concetto, no? Anche amici, oggi quando ci sono due amichetti belli, che fanno? Comprano un cuore, spezzano il cuore in due, e un parte del cuore prende io e un parte del cuore prende e. Che simboleggia questo? Che siamo uno, se quando tu sei bene, io sono bene, quando mai sia tu sei male, tu sei male. Anche le cinesi hanno il simbolo, no? La cosa tonda, nera, bianco. Adesso nel nero c'è il bianco e nel bianco c'è il nero e tutti e due sono esattamente la stessa grandezza. Da dove hanno preso questo? Di Abramo Avinu, Kadosh Baruch Hu, ha fatto così, ha preso l'animale, l'ha diviso in due, ha div è diviso in due, questa divisione è l'unione. E questo tzaddikim è come che Am Israel esce dall'esilio. Questo è come Am Israel riusciva a ricevere Moshe Rabbeinu. Noi dobbiamo sentire l'altro, dobbiamo capire, non solo avere misericordia sul povero, non solo avere misericordia su quello che sta male, non solo avere misericordia su quello che è poveraccio, ha problemi sia spirituale, sia materiale, sia di casa, sia di famiglia, ognuno con le sue storie, ognuno, Baruch Hashem, ha il suo storio, sì. E io mi ricordo quando io ero nella yeshiva, il mio yeshiva dice, se tu vedi un uomo che è felice, non pensare che lui non ha problemi, se tu non pensi che lui è felice perché tu non lo conosci, se tu lo conosci sufficiente, sapevi anche lui ha problemi, non c'è un uomo che non ha il suo bagaglio, non c'è, vi dico ragazzi, non esiste un uomo o una donna che non ha il suo bagaglio. Al suo bagaglio. La forza tua è non solo avere misericordia e empatia, questo è il primo livello. Secondo livello è che tu devi cercare di sentire lo che lui sente, perché tante volte, tzaddikim, maggior parte dei problemi tra amici, o tra litigi, o tra soci, o tra mariti e mogli, o tra bambini, è che tu non riesci a capire lo che lui sente. Se tu riuscivi a capire davvero lo che lui sente, non gli rimaste. Che tzaddikim, siamo vicino alla Mashiach. Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, piano piano distruggerà Amalek, perché per arrivare a Mashiach una delle cose che si deve fare è distruggere Amalek. E questa cosa ci obbliga noi per essere pronti, perché quando il Mashiach arriva, tzaddikim, i conti sono chiusi. Lo che hai riuscito da fare, grazie. E lo che non hai riuscito da fare, il tempo è over. Come che si dice nel gioco, no? Game over. Fino a qui, adesso è. La verità è che non è un game over, perché il game inizia davvero, non sarà un over, sarà l'inizio vero. Che possa Hashem aiutare noi di fare la cosa giusta, di avvicinare lui. Sono anche l'epoca di Shavuot, non abbiamo ancora parlato tanto, ho tanta teshuva in questi giorni. Le maestre dicono, i libri delle maestre profondi della Kabbalah dicono che questi giorni sono come le giorni tra Rosh Hashanah e Kippur, Shavuot, sono giorni di tikkun, giorni che si può fare tante cose. Che possa Hashem avere misericordia su tutti noi e vedere Mashiach Sekhem Bimra Beyamenu, Shabbat Shalom.